Siamo molto riconoscenti a Dio che ci ha aiutato a poter ordinare le cose in modo biblico in questo tempo, che sia che riguardi Israele che gli altri popoli. Ci ha concesso la grazia di non cadere in nessun estremo, ma di considerare allo stesso modo tutti gli aspetti della proclamazione del Vangelo e della parola profetica, e di portare tutto in un equilibrio divino attraverso la proclamazione. Ci sono persone che riconoscono che Dio sta adempiendo la sua parola su Israele, e poi si mettono in viaggio per andare lì, cercando di convertire gli ebrei, senza rendersi conto che tutto questo non è nella volontà di Dio. Bisogna riconoscere la volontà di Dio, ma aspettare il momento in cui al Signore piacerà completare e di portare a compimento la sua Chiesa e rivelarsi a Israele attraverso il ministero dei due testimoni. In questo luogo abbiamo imparato, e con noi sicuramente molti altri che hanno ascoltato la parola di Dio in questo tempo, che dobbiamo lasciare tutto nelle mani di Dio. Egli determina il tempo e l'ora. Ed egli determina coloro che attraverso egli determina coloro attraverso i quali qualcosa deve accadere. A volte, affrettandoci, possiamo causare più danni di quanto siamo in grado di aiutare e portare benedizione. Siamo molto grati a Dio per il fatto che in questo tempo possiamo vedere l'opera soprannaturale nella sua Chiesa e anche ordinarla biblicamente. Abbiamo constatato che il Nuovo Testamento è iniziato con cose soprannaturali, e constatiamo che troverà il suo compimento qui sulla terra con le benedizioni soprannaturali del nostro Dio. La gloria di Dio si rivela dove le persone sono disposte a credere con tutto il cuore ed accogliere ciò che il Signore ha da dare loro. Poiché oggi in tutto il paese si festeggia il Natale, non possiamo fare altro che leggere i passi della Bibbia che riguardano il Natale e ricordare ciò che Dio ha fatto all'inizio, in che modo ha adempiuto la sua parola e ha dato a coloro che aspettavano la consolazione di Israele una parte di ciò che ha fatto allora. Li ha fatti partecipare a quello che ha fatto in quel tempo. Già in Luca 1 leggiamo: in realtà tutte queste parole sono a noi conosciute, eppure la parola di Dio è sempre nuova per noi. In Luca 1 è scritto dal versetto 3, o forse per risparmiare tempo direttamente dal versetto 8, mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. Egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevanda alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e ad annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Per adesso, fino a qui, questa parola di Dio. Vediamo qui che quando il tempo era compiuto e il Nuovo Testamento e la grazia di Dio dovevano essere rivelati tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, Dio, dopo un lungo silenzio, iniziò ad agire in modo del tutto particolare. Era come se il cielo si fosse aperto, perché dall'ultimo profeta Malachia erano trascorsi ben 400 anni senza che un messaggio divino, senza che una luce dall'eternità fosse penetrata nel tempo, senza che fosse apparso qualcuno che avesse qualcosa da annunziare per conto di Dio. Improvvisamente, quando il tempo era giunto e le profezie dei profeti dovevano compiersi, Dio cominciò a impartire i suoi ordini in cielo affinché fossero eseguiti qui sulla terra. E nessun altro che l'angelo Gabriele fu mandato dalla presenza di Dio e venne da Zaccaria per parlargli. E se leggiamo tutti i versetti pronunciati dall'angelo, ci rendiamo conto che si tratta quasi di una mezza predica. Egli ha annunziato ciò che sarebbe accaduto dopo il lungo periodo di attesa, ovvero che le promesse fatte da Dio molto tempo prima stavano per avverarsi. Vediamo che Zaccaria andò al Tempio del Signore per adorare, per parlare con Dio, per avere comunione con Lui. E vediamo qui che gli fu detto: la tua preghiera è stata esaudita. quando oggi ci riuniamo qui per queste riunioni e per questo culto, vogliamo pregare e sentire dal Signore che Egli possa dirci: la tua preghiera è stata esaudita, Dio ti ha concesso ciò che hai chiesto. Dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio prima che le nostre preghiere possano essere esaudite. Qui è scritto che tutta la folla si era riunita nell'ora della preghiera. Non sappiamo se tutti sapessero di cosa si trattasse, ma una cosa la sappiamo: ciò che Dio fa non è per uno solo, ma per tutti coloro che sono disposti a partecipare all'adempimento delle sue promesse. A Zaccaria fu detto: la tua preghiera è stata esaudita. E gli fu rivelato in che modo la parola di Dio si sarebbe adempiuta in quel tempo. Lo abbiamo detto abbastanza spesso e non lo sottolineeremo mai abbastanza. Nella storia dell'umanità ci sono due generazioni speciali, all'inizio e alla fine della Chiesa neotestamentaria. Da un lato, la generazione che ha avuto il privilegio di vivere quando Gesù Cristo è venuto per la prima volta, e dall'altro la generazione che ha il privilegio di vivere nel tempo in cui Gesù Cristo tornerà. Quando ci riuniamo qui non è solo per ascoltare una predica. Ci riuniamo qui per avere comunione con Dio. Per avere comunione fra di noi, veniamo qui affinché Dio possa parlare a noi e lo Spirito Santo possa rivelare la parola a ciascuno di noi e metterla nei nostri cuori. Ovunque la parola di Dio sia proclamata secondo la sua volontà, la volontà di Dio, lo Spirito di Dio è presente per rivelare la parola e per spiegarla e renderla vivente. E questo è il motivo e la ragione delle nostre riunioni. Nel profondo del nostro cuore desideriamo ardentemente che Dio possa venire a noi tutti, che Dio possa far valere la sua volontà in noi e farci grazia secondo il suo diritto, e che in questo momento possiamo vivere un'esperienza simile a quella della Chiesa che allora si era riunita in preghiera. Dio si servì di Zaccaria per dirgli questo perché era direttamente coinvolto, poiché ciò che doveva accadere allora era legato a lui. E così vediamo che Dio concede a coloro che sono direttamente collegati all'adempimento della sua parola una visione di ciò che forse non è sempre del tutto accessibile agli altri. Loro ne sentiranno parlare in seguito e avranno parte alla stessa rivelazione, alle stesse benedizioni, alle stesse parole. Ma al momento dell'annunzio non è la massa, bensì i singoli individui che Dio ha scelto per uno scopo preciso in relazione all'adempimento della sua parola. Non deve quindi sorprenderci che Dio abbia parlato a un uomo della nostra generazione e non a un gruppo di persone. E abbiamo già detto anche questo quando ascoltiamo la testimonianza del fratello Branham e apprendiamo che un angelo del Signore gli è stato mandato e gli ha detto: sono stato mandato da te, dalla presenza di Dio. Allora abbiamo qualcosa di simile e a quanto accadde nei giorni in cui Zaccaria era in preghiera e poté presentarsi davanti a Dio e ascoltare il messaggio dalla bocca dell'angelo. Non tutti hanno sentito questo. La Chiesa era in preghiera. Dio ha parlato a colui che era direttamente interessato, che era coinvolto nell'adempimento di questa promessa. Ma poi è scritto riguardo a Giovanni: egli ricondurrà molti in Israele al Signore, loro Dio, e porterà al Signore un popolo ben preparato. Prima l'annunzio al singolo e poi la preparazione dell'intero popolo di Dio, affinché in quella generazione potesse ascoltare e ascoltasse la voce del messaggero e il messaggio divino. Vediamo qui un paragone potente che nessuno può ignorare. Vediamo che il Signore opera ancora oggi allo stesso modo in cui ha operato allora. E se guardiamo a questa generazione, sappiamo che molti tra il popolo di Dio hanno lottato e implorato affinché avvenisse sulla terra una visita divina di tipo speciale, in modo speciale. Che dovrebbe accadere questo, hanno implorato tanto per questo, ma quando ne sentirono parlare furono contrariati dal fatto che il Signore non avesse scelto i capi rispettivi delle varie chiese, bensì qualcuno di cui nessuno aveva mai sentito parlare fino a quel momento. Il Signore non commette errori, egli prende ciò che non è nulla per rivelare la sua divina saggezza attraverso la predicazione. E per la maggior parte delle persone una tale predicazione divina è una follia. Le persone della nostra generazione vogliono ascoltare una predicazione ragionevole, vogliono avere una dimostrazione che corrisponda alla loro comprensione. Ma la Sacra Scrittura dice: ciò che è nato da Dio o ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E le cose spirituali non sono rivolte alla nostra mente, ma al nostro cuore. E quando allora fu detto alle persone, o quando Zaccaria rese la sua testimonianza, c'erano abbastanza persone che non riuscivano a credere, ma tutti coloro che erano destinati a farlo ascoltarono il messaggio di colui che Dio aveva mandato loro. Nel tempo in cui viviamo non è diverso. Le persone obietteranno sempre qualcosa quando giudicano l'opera soprannaturale di Dio con la loro mente. Immaginiamo, Zaccaria sarebbe stato lì come io sono qui adesso, e improvvisamente alla destra dell'altare appare un angelo di Dio. E gli parla in modo che lui possa sentirlo e capirlo. lo vede, può descriverlo e sente ciò che ha da dire. Se qualcuno lo dicesse oggi, saremmo pronti a liquidarlo e non vorremmo avere nulla a che fare con una persona del genere. Ma il fatto che troviamo nella Sacra Scrittura è che Dio il Signore si è sempre manifestato qui sulla terra attraverso miracoli e segni soprannaturali, attraverso il ministero degli angeli che sono al suo servizio. Vediamo che prima che Sodoma e Gomorra fossero distrutte, il Signore venne con due angeli e visitò Abramo. I due angeli perseguirono poi verso Sodoma, mentre il Signore rimase con Abramo e gli disse: «Come posso nasconderti ciò che ho intenzione di fare?» Colui che rimase con Abramo era l'angelo dell'alleanza, il Signore della gloria, che ha dato la sua parola, la parola del patto. E noi sappiamo che un patto è un impegno, un patto è un contratto, è una cosa in cui siamo stati coinvolti, proprio come il popolo di Israele nell'Antico Testamento fu coinvolto nell'alleanza e obbligato ad adempiere a tutto ciò che era richiesto. Così nel Nuovo Testamento siamo stati inseriti nella nuova alleanza affinché Dio potesse adempiere in noi attraverso di noi tutto ciò che la sua bocca santa ha detto. E siamo felici di aver potuto sperimentare l'opera soprannaturale di Dio nel nostro tempo. E che abbiamo potuto sentire parlare di questo, e non devo nasconderlo, ho sentito parlare di molti uomini che erano in grado di fare molte cose. Ne ho visti abbastanza che pregavano per i malati e che avevano il dono di proclamare la parola, ma non ho visto né sentito nessuno che potesse dire: in quel giorno, a quell'ora, un angelo del Signore venuto da me aveva questo aspetto, mi ha detto questo e quello. Tutti sapevano parlare molto e raccontare cose, ma non potevano fare riferimento a un giorno e a un'ora in cui fosse accaduto qualcosa di soprannaturale. Quando ho sentito per la prima volta il fratello Branham dare questa testimonianza della visita celeste, il mio cuore ha ardito come un fuoco divino. Era per me così grande, così potente per me, che l'Onnipotente Dio fosse così preoccupato per il suo popolo, era desideroso di parlare ancora una volta al suo popolo nel nostro tempo. Tutti noi che crediamo in ciò che è scritto nella Bibbia non abbiamo alcuna difficoltà a credere a ciò che i servitori di Dio hanno detto nel nome del Signore. Perché? Perché ciò che Dio ha fatto nei tempi biblici, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, può farlo di nuovo in qualsiasi momento e non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno. Andiamo all'ultimo libro della Bibbia dove è scritto fin dall'inizio, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede. Sta scritto, mandando il suo angelo a Giovanni. È scritto subito nella seconda parte del primo versetto. Egli ha fatto conoscere, mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. E per descrivere con precisione che non si trattava solo di un'idea, ma che Giovanni vide questo angelo che lo udì. Qui nel capitolo 22 è scritto che doveva, che voleva prostrarsi per adorarlo. Nel capitolo 22, versetto 8 è scritto: io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Qui si tratta che di constatare che Giovanni ha ricevuto dall'angelo l'intero libro dell'Apocalisse con tutti i suoi contesti, tutte le immagini, tutte le rivelazioni e tutto ciò che esso contiene. Giovanni era sull'isola di Patmo, ma nello spirito fu trasportato nella gloria celeste. Egli vide i contesti che un essere umano non poteva conoscere né vedere, ma affinché tutti noi sappiamo che questo angelo era una realtà, non solo qualcosa che non si vedeva bene come una nuvola nuvolosa o un soffio qui. È scritto: mi prostrai ai piedi per adorarlo. Poteva vedere qualcuno lì in piedi e se si voleva cadere in ginocchio, allora da lui dovevano emanare splendore e gloria. Ma la risposta è: non farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti. Cosa pensate che abbiano detto i teologi dell'epoca riguardo a un evento del genere? Hanno scosso la testa e agitato le mani e hanno continuato per la loro via. Ma il fatto che le rivelazioni più grandi e più potenti riguardanti il piano di salvezza del nostro Dio sono scritte nell'ultimo libro della Bibbia e questo è il libro che è stato sigillato. E qui è scritto che il Signore Gesù stesso lo testimonia nel versetto 16 e dice: io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io Gesù ho mandato il mio angelo a Giovanni per testimoniargli questo. Si tratta della Chiesa del Dio vivente, anche se la parola del Signore è rivolta a un singolo individuo. o essa è indirizzata all'intera Chiesa. Anche se la parola del Signore è rivolta a un singolo individuo, essa è indirizzata all'intera Chiesa. E affinché non perdiamo il contesto, in ogni lettera inviata alla Chiesa qui sulla terra, in questa determinata epoca, si tratta la stessa parola angelo quando viene scritto alle Chiese. È scritto all'angelo della chiesa di Efeso, scrivi, poi all'angelo della chiesa di Smirne, scrivi, e poi all'angelo della chiesa di Pergamo, scrivi, fino all'angelo della chiesa di Laodicea. Dio ai suoi messaggeri in cielo e Dio ai suoi messaggeri sulla terra. E sappiamo che è scritto: fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Tutto ciò di cui il fuoco ha bisogno è il vento, e quando il vento alimenta il fuoco accadono alcune cose, ed è proprio quello che è successo dalla Pentecoste. Sono successe entrambe le cose. Ci fu un fragore dal cielo come di vento impetuoso, e fu un fuoco divino che si posò su ciascuno di loro, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo. Gesù Cristo, il nostro Signore, aveva detto: sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fosse già acceso, ma prima doveva purificare e santificare i vasi in cui avrebbe dovuto essere posto questo fuoco divino. E quando giunse il giorno di Pentecoste, accadde qualcosa che non era mai successo prima. E tutti furono riempiti di Spirito Santo. Ah, che Dio voglia che questo Natale diventi una Pentecoste, che tutti noi siamo riempiti di Spirito Santo e che il fuoco divino si posi su tutti noi e il vento divino soffi e diffonda questo fuoco. Sapete, quando scoppia un incendio si ha sempre paura che si alza il vento, questo porti il fuoco e lo diffonda, ma in campo spirituale ci sta bene che Dio ci doni entrambi, il fuoco e il vento, e che questi siano portati in tutti i paesi a tutti i credenti, affinché possano sperimentare Dio in modo nuovo in questo tempo. Qui vediamo che Dio, il Signore, ha i suoi servi in cielo e sulla terra. E il Signore Gesù stesso dice: io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Questo attestarvi include tutti noi, anche quando è scritto all'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi. Sappiamo infatti che il messaggio era rivolto all'intera chiesa. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio mandò il suo angelo sull'isola di Patmo per comunicare alla Chiesa il consiglio di salvezza che costituisce la parte profetica. E poi nelle sette epoche della Chiesa testamentaria mandò i suoi angeli con un messaggio che veniva comunicato direttamente dal trono al popolo di Dio del loro tempo. Ma chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato, a chi è stato rivelato il braccio del Signore, eppure possiamo dire tutti coloro che sono nati da Dio ascoltano la parola di Dio. E Gesù Cristo dice: Io sono il buon pastore e le mie pecore mi seguono, non seguiranno uno straniero. E nella lettera di Giovanni egli scrive come apostolo e dice: Chi è da Dio ci ascolta. Era così sicuro di sé e scrive delle sue cose, come l'unzione ci insegna, così è veritiera, non come una teologia o un'interpretazione, ma come l'unzione ci insegna, così è giusto. Ma la Chiesa deve essere unta con la stessa forza dello Spirito Santo che riposava sui messaggeri di Dio, affinché possa comprendere e accogliere il messaggio allo stesso modo, senza che nessuno nella sua presunta saggezza cada nella trappola dei propri pensieri. E dobbiamo ammettere che in ogni tempo ci sono state persone che hanno interpretato senza l'unzione dello Spirito Santo. Chi ha l'unzione non interpreta, rimane in silenzio ai piedi di Gesù e si lascia istruire, perché è scritto: Saranno tutti istruiti da Dio e nessuno dovrà insegnare agli altri, perché è il Signore stesso che fa sì che il suo insegnamento scenda su tutti noi come la pioggia. Già Mosè dice in Deuteronomio 32: La mia dottrina si riversa come una pioggia. La parola di Dio non è una cosa arida e secca. La parola di Dio è vivente, potente ed efficace. E dove viene proclamata la sua parola, tutto ciò che è arido viene nuovamente inumidito e irrigato, perché una fonte è scorgata nella casa di Dio. Un fiume scorre dal tempio per benedire tutti coloro che si lasciano benedire. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo. E vediamo che i sette angeli, come le sette stelle, erano anche nella sua mano destra. Egli manda una volta il suo angelo dal cielo, e poi ai suoi messaggeri qui sulla terra, nella sua mano destra. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore tiene la vittoria. E tutti coloro che credono pienamente nella parola rivelata di Dio sperimenteranno la vittoria di Dio nel compimento in questi ultimi tempi. È la volontà di Dio che la nostra fede non si basi sulla saggezza umana, ma sulla potenza di Dio. E per questo Paolo dice in Prima Corinti 2:4: Non sono venuto a voi con parole elevate di saggezza umana, ma la mia predicazione era nella dimostrazione dello Spirito e della potenza, e è la parola di Dio, è spirito ed è vita. La parola di Dio è forza. Tutto ciò che il Signore ha detto si è avverato. Egli disse, Dio disse, sia luce, la luce fu, qualunque cosa dicesse avveniva. Anche nella storia della salvezza tutto ciò che la bocca del Signore ha detto si avverrà o si avvera. E quando giunge il tempo del compimento, egli ci dà nuove informazioni dal suo santuario per farci sapere in che tempo viviamo. Dobbiamo davvero ringraziare Dio di cuore per aver aperto i nostri cuori, i nostri occhi e per averci permesso di percepire, credere, partecipare alle cose soprannaturali che accadono nel regno di Dio in questo tempo. I servi di Dio non sono lì solo per seppellire i morti e svolgere alcune altre funzioni. I veri servi di Dio sono chiamati a rivelare la volontà di Dio nella Chiesa, uomini attraverso i quali Dio può parlare, attraverso i quali può rivelare la sua parola e guidare in tutta la verità mediante il suo Spirito. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, non solo un angelo, ma il mio angelo. È qualcosa di davvero meraviglioso. Non vogliamo approfondire ulteriormente questo argomento, ma qui vediamo che l'angelo Gabriele venne da Zaccaria e gli diede la grande notizia che era giunto il momento e che gli sarebbe stato dato un figlio che avrebbe dovuto chiamare Giovanni, perché avrebbe preceduto il Signore, non gli uomini, avrebbe preceduto il Signore. Oh Dio, donaci uomini che stiano davanti al Signore. Dio, doni in questo tempo una chiesa che stia davanti al Signore, che cammini davanti a Lui. E allora si adempirà ciò che leggiamo qui. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo. Sapete che dalla nuova nascita dovremmo essere riempiti dello Spirito Santo, che non ci dovrebbe essere alcun ritardo per coloro ai quali la promessa del loro Dio sia adempiuta a suo tempo. Giovanni era un uomo nel quale la promessa si adempì in quel tempo e con la realizzazione della promessa divina è venuto il riempimento dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, se siamo nati da Dio, allora dovremmo essere riempiti dello Spirito Santo. Giovanni era pieno dello Spirito Santo fin dall'ora della sua nascita, fin dal grembo materno. Tutti noi che non siamo nati secondo la volontà di un uomo, ma da Dio, dobbiamo essere riempiti dello Spirito Santo. E Dio vuole donarlo a tutti per grazia, perché solo una Chiesa riempita dello Spirito Santo potrà camminare davanti al Signore e la via del nostro Dio sarà tracciata in mezzo al deserto. Qui continua dicendo: ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Non agli scribi e ai farisei, ma al Signore, il loro Dio, che si è alzato per adempiere la sua parola qui sulla terra. E sappiamo che Giovanni più avanti dice: lo sposo ascolta il grido di gioia della sposa e dice: l'amico dello sposo che è presente lo ascolta, si rallegra. E dice: questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Poi è scritto ancora: andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli. Qui non leggiamo nulla che indichi che il cuore dei figli debbano essere nuovamente rivolti ai padri, ma solo la prima parte della profezia del profeta Malacchia, secondo cui egli volgerà i cuori dei padri verso i figli. Ma ai nostri giorni i cuori dei figli dovrebbero essere ricondotti ai padri, alla fede che è stata trasmessa ai nostri padri una volta per sempre all'inizio. Dobbiamo tornare a questo. E qui è scritto: e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. In questo tempo non si tratta di altro che togliere la disobbedienza nella Chiesa del Dio vivente e ristabilire l'obbedienza. Come Paolo scrive ai Romani, probabilmente nell'ultimo capitolo, egli ha ristabilito l'obbedienza alla fede tra tutti i popoli pagani, e Dio ha dato ulteriori conferme attraverso cose meravigliose, compiendo miracoli e segni. L'obbedienza della fede tra i figli di Dio in questo tempo, questo è ciò di cui si tratta. Alcuni pensano di essere obbedienti, altri pensano di credere. Ciò di cui abbiamo bisogno non è un'opinione, abbiamo bisogno di un'obbedienza biblica della fede fondata sulle parole del Dio vivente. E allora scopriremo che il Signore ha aperto una via meravigliosa, che ha dato luce in mezzo alle tenebre, che ha rivelato la verità in mezzo a tutte le menzogne, che ha dato giustizia in mezzo a tutte le ingiustizie nella Chiesa del Dio vivente. Sappiamo che le tenebre coprono la terra e l'oscurità copre i popoli, ma sappiamo anche che è diventato luce nel tempo della sera e che possiamo vedere ciò che Dio fa in questo tempo per grazia. Giovanni era un uomo mandato da Dio con un messaggio per il popolo del Signore in quel tempo. Era il profeta promesso attraverso il quale il Signore si era aperto una strada. E qui è scritto: per preparare al Signore un popolo ben disposto. Se sono giusto orientato, nel giugno 1933 fu detto al fratello Branham che il messaggio che gli era stato affidato da Dio era quello di preparare la Chiesa sposa attraverso la grazia di Dio e di renderla pronta per il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Naturalmente qualcuno potrebbe subito chiedere perché Dio sceglie solo una persona. Vi chiedo, aveva due Mosè o ne aveva uno solo? Aveva tre Abramo o ne aveva uno solo? Aveva cinque Elia o ne aveva uno solo? Dio prende sempre uno solo a cui rivelare la sua parola e la sua volontà. E così abbiamo sperimentato in questo tempo. Non aveva tre Giovanni Battista, ne aveva uno solo. Ma quando un uomo si presenta inviato da Dio, è sufficiente che tutti gli altri possano credere a ciò che quest'uomo di Dio aveva da dire da parte del Signore. E noi siamo felici di poter credere in questo tempo. Di Daniele sappiamo che quando vide delle visioni e non le capì, udì la voce che diceva: "Va, Gabriele, spiega a costui la visione." E allora Gabriele venne e donò a Daniele la rivelazione e la comprensione di ciò che gli era stato mostrato da Dio. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento vediamo queste meravigliose guide del Dio vivente, che è interessato a tutto ciò che accade sulla terra al suo popolo. E poiché è interessato, è suo compito provvedere a tutto. Che si tratti dell'invio di un angelo dalla gloria o di un messaggero qui sulla terra. Egli determina tutto, li mette al loro posto e dà loro l'annunzio che devono portare. Perché è scritto di Gesù Cristo, in lui era la luce. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Dove la luce si manifesta, l'oscurità non potrà più regnare. E qui gli spiriti si dividono. Chi vuole rimanere nelle tenebre si allontana dalla verità e segue le proprie vie, ma chi è disposto a seguire la via di Dio entra nella luce e viene punito dalla luce, viene giudicato e condannato secondo la parola di Dio nella luce divina e poi può continuare allegramente il suo cammino. Più tardi, 6 mesi dopo, lo stesso angelo Gabriele viene da Maria e le dice: "Hai trovato grazia davanti a Dio." E gli annunciò che ora sarebbe nato colui che i profeti avevano profetizzato, colui che sarebbe stato il Signore di Israele. Egli il Signore degli eserciti, egli il Signore sarebbe nato e più avanti è scritto: "Oggi è nato il Signore che è Cristo nella città di Davide." Non un altro, ma il Signore stesso vi è nato. E per questo sappiamo che era il Signore della gloria. Anche Paolo lo scrive dicendo: "Se i potenti lo avessero riconosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria." Gli apostoli sapevano che Gesù Cristo era il Figlio di Dio, il Signore della gloria, e per questo avevano piena fiducia in tutto ciò che egli diceva loro e in tutto ciò che faceva. E per questo avevano piena fiducia in tutto ciò che egli diceva loro e in tutto ciò che faceva. Maria credette l'annunzio ed ella è un tipo della vera Chiesa sposa che non ha nulla da obiettare, che non ha dubbi da sollevare. Vediamo che sebbene la sua preghiera fosse stata esaudita e l'angelo Gabriele fosse lì in piedi per dargli l'annunzio, Zaccaria disse nonostante: da che cosa conoscerò questo, perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. E l'angelo dice: poiché non hai creduto alle mie parole, rimarrai muto da questo momento fino al giorno in cui si compirà la mia promessa. L'ho già detto, se tutti coloro che non credono nelle promesse di Dio per questo tempo rimanessero in silenzio, staremo meglio. Solo chi crede veramente dovrebbe parlare. Paolo scrive, riprendendo la parola dell'Antico Testamento: io credo, perciò parlo. E poiché Zaccaria non credeva, non poteva parlare, altrimenti avrebbe parlato solo nell'incredulità. E quindi dovette rimanere in silenzio fino al giorno in cui la promessa si adempì. È scritto: la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta. E quando dopo leggiamo le parole di lode, profezia e glorificazione di Dio che egli pronunciò, qui infatti è scritto: Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: lodato sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Nel momento in cui si adempì la promessa divina, Giovanni fu riempito di Spirito Santo e più tardi anche Zaccaria fu riempito di Spirito Santo. Gli fu dato di scrivere quale dovesse essere il nome e quando gli fu dato di scrivere la sua lingua si sciolse e cominciò a parlare e non solo a pronunciare il nome come dovrebbe chiamarsi l'uomo che ora doveva preparare la via, no, cominciò a lodare il Dio vivente perché era pieno di Spirito Santo. E credo che questo sia ciò che deve accadere a tutti noi in questi giorni. Giovanni fu riempito di Spirito Santo perché era parte della promessa divina che doveva compiersi attraverso di lui in quel tempo. E Zaccaria fu riempito di Spirito Santo perché era direttamente collegato e connesso al compimento della promessa. E io vi dico, anche noi saremo riempiti dello Spirito Santo perché siamo legati, uniti all'adempimento delle promesse divine in questi giorni e non possiamo separarci da questo. Dio non adempie la sua parola in un luogo vuoto, Dio adempie la sua parola sulla terra e attraverso la Chiesa. E per questo siamo qui, per vedere queste cose e ricevere la grazia dal Signore, affinché possiamo riconoscere com'era all'inizio, come è iniziato, perché così come è iniziato, così finirà. È iniziato con l'annunzio delle promesse divine per quel tempo. È iniziato con il riempimento dello Spirito Santo. Dio ha dato inizio, ha fatto un inizio. Potremmo dire a Pentecoste è stato effuso lo Spirito Santo. Questo è assolutamente vero. Ma se volete vedere tutti voi, anche Simeone che aspettava la consolazione di Israele, è scritto, e lo Spirito Santo riposava su di lui. Perché lo Spirito Santo riposava su di lui? Gli era stato rivelato che avrebbe visto e vissuto l'adempimento della promessa divina nel suo tempo. E poi è scritto, spinto dallo Spirito Santo, andò nel Tempio, prese il bambino Gesù tra le braccia, lodò Dio e disse, ora Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. Vedete di cosa si tratta? E allora Anna cominciò a profetizzare e a parlare a tutti quelli che erano lì riuniti. Chi può parlare delle cose divine in questo tempo? Sono coloro che sono disposti ad accogliere l'opera dello Spirito Santo nella loro vita, perché ciò che Dio sta facendo ora non proviene dalla mente e non è destinato alla mente, ma dallo Spirito per coloro che hanno una mentalità spirituale, che hanno discernimento e che sanno di cosa si tratta in questo tempo. No, Maria non dubitò affatto, disse, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E così è successo. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Quando ascoltiamo la parola di Dio, non c'è spazio per il dubbio e incredulità. La parola di Dio è affidabile e certa. Ciò che la sua bocca santa ha detto si avvererà. Dopo vediamo i pastori nei campi. Era notte fonda. Essi vegliavano sul gregge, ma nei loro cuori dovevano avere un desiderio e dovevano aver dedicato il loro tempo a parlare di ciò che era l'argomento numero uno in Israele, il Messia che doveva venire. Forse proprio prima di addormentarsi, o forse alcuni dovevano comunque vegliare, ma forse stavano ancora parlando tra loro e hanno parlato, cosa ne pensate, quando finalmente arriverà il momento in cui una luce di Dio scenderà su questa terra, in cui ci sarà donato il nostro Messia, che ci libererà dai nostri nemici e ci redimerà dai nostri peccati. Forse avevano appena finito di parlare quando improvvisamente nella notte buia una luce brillante scese dal cielo e illuminò la notte. E in questa luce divina che li avvolgeva risuonò il messaggio. Risuonò il messaggio per quel tempo. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Che cos'era? La Bibbia dice: l'angelo disse loro. Ancora una volta l'angelo a dare l'annunzio, ed essi ascoltano ciò che questo messaggero di Dio, inviato dal cielo nella luce divina, ha da dire loro. E vediamo che non annuncia nulla di generale, ma fa un annuncio straordinario. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. È nato per voi un Salvatore. Quando riflettiamo sul nostro tempo, passiamo molto della luce, parliamo del messaggio divino, dell'adempimento delle promesse. Qui abbiamo un esempio di ciò che è legato a un annunzio divino. Al messaggio divino è associato una luce divina che viene su tutti coloro che ascoltano la parola della rivelazione divina e della promessa. Per i pastori la notte non era più notte, improvvisamente era successo qualcosa. L'oscurità era scomparsa, era diventata luce. Abbiamo già detto all'inizio che il profeta ha annunziato alla fine che alla fine dei tempi, nel tempo della sera, ci sarà luce. Il giorno della salvezza ha avuto un inizio, ha avuto un mattino glorioso, e il sole è sorto con guarigione e salvezza. Il giorno ha avuto un corso, e questo giorno va verso la fine e arriverà la mezzanotte. Ma prima che tutto questo può accadere, Dio voleva inviare ancora una volta la luce nel tempo della sera. Con questo messaggio divino, la luce divina è scesa su tutti noi. Bisognerebbe dirlo una volta per tutte, ogni volta che il fratello Branham ne parla, sia che si tratti dell'11 giugno 1933 o quando dice: ora l'angelo del Signore è qui. E a volte dice: ora è sulla piattaforma e mi sta accanto, oppure ora è lì, vicino alle scale. Allora era la stessa luce, la stessa nuvola, la stessa gloria del Signore che era presente lì, per indicare visibilmente che il Signore era presente, per mettere in pratica la sua parola. E il fratello Branham diceva spesso: non posso fare nulla se questa luce divina, l'angelo del Signore, non viene in mio aiuto, se no non posso fare nulla. Non è diverso per tutti noi e non era diverso per i pastori. Non solo l'annunzio dall'alto dei cieli, ma la luce divina li circondava, e loro andarono e trovarono ciò che era stato loro detto. Vediamo anche che tutte le schiere celesti improvvisamente si unirono alla lode e cantarono: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Tutto il cielo era in movimento, tutto tutto il cielo era presente quando il Signore della gloria depose la sua divinità e si fece uomo a Betlemme. Tutti lo videro e ne presero atto. In questo contesto potremmo soffermarci sul trionfo che ebbe luogo quando il Signore Gesù entrò nella gloria con i santi dell'Antico Testamento, quando la sposa entrerà nella città che il Signore ha preparato per noi. Ma qui si tratta innanzitutto di questo: dove Gesù Cristo si rivela veramente, lì c'è luce, lì c'è rivelazione della sua parola e della sua volontà. C'è l'annunzio delle promesse divine, c'è la fede, come dice la Scrittura. Proprio come questi pastori che non hanno chiesto dove porta la strada, a chi dobbiamo rivolgerci, hanno camminato nella luce, sono arrivati a Betlemme e hanno trovato ciò che era stato loro detto. E poi hanno cominciato a lodare il Signore e a gioire per ciò che avevano vissuto, visto e udito in quel momento. A cosa ci serve oggi una storia o un'esperienza di allora se non possiamo dire: abbiamo vissuto la stessa cosa in questi giorni, abbiamo udito il messaggio divino, abbiamo visto la luce divina e siamo giunti a Gesù Cristo. Il messaggio è qualcosa di bello e la luce è qualcosa di meraviglioso, ma il messaggio e la luce ci indicano Gesù Cristo, e allora dobbiamo metterci in cammino per andare da Gesù Cristo. I pastori avrebbero potuto dire: oh, è meraviglioso, ora abbiamo ascoltato il messaggio in il messaggio del tempo della fine, ora ci sediamo, qui è venuta la luce, questo ci basta, è così magnifico, è così bello. No, la luce e il messaggio sono stati dati per portarli dove appartengono, cioè ai piedi di Gesù Cristo, e lì troviamo pace e riposo per le nostre anime. Lì possiamo fare un'esperienza meravigliosa con il nostro Dio. Lo stesso lo troviamo già con i magi d'Oriente. Essi giunsero prima a Gerusalemme e chiesero: dov'è il re dei Giudei che è nato? Pensavano che fosse quella la città, il luogo in cui tutto ciò che era religiosa aveva il suo corso e seguiva il suo destino, ma chiesero, e allora improvvisamente capirono: sì, è scritto nei profeti che sarà a Betlemme. E proseguirono il loro cammino finché non trovarono Gesù. Non dissero solo: abbiamo visto una stella. Non si sono limitati a dire: qui deve essere successo qualcosa. Non si sono dati pace finché non sono arrivati dove Gesù Cristo era realmente stato. È così che ci sentiamo in questo tempo. E lasciatemi dire questo: sono in molti a parlare del messaggio e della luce, ma non sono giunti a Gesù Cristo attraverso questo messaggio e questa luce. E questo è un grave errore. Dove c'è un messaggio divino e dove splende la luce divina, lì siamo condotti a Gesù Cristo, perché egli è la somma della luce ed è la somma del messaggio. Egli è tutto in tutti e chi lo trova, la sua sete e la sua fame saranno placate. La nostra anima si nutre dei beni del regno di Dio e trabocca di lode e gratitudine. Allora come oggi Dio ha la sua via con il suo popolo. Non tutti allora ascoltarono, non tutti allora credettero, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E così anche in questo tempo. Tutti coloro che credono in ciò che Dio fa in questo tempo secondo la sua parola ricevono il potere di diventare figli di Dio. E poi è scritto, tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E lo Spirito di Dio guida nella parola che è stata promessa per questo tempo. Quando giunse l'annunzio per Giovanni, era già stato riempito di Spirito Santo fin dal grembo materno, e ora potremmo passare ai concetti del Nuovo Testamento. Leggiamo infatti nella lettera ai Galati: voi siete figli della promessa secondo Isacco. E possiamo andare a Efesini 1, versetto 13, ed Efesini 4, versetto 30, dove è scritto: voi siete sigillati con lo Spirito della promessa. Lo Spirito Santo accompagna la promessa della parola e riempie tutti coloro che accolgono la promessa in sé. Lo abbiamo visto in Giovanni, in Zaccaria, lo abbiamo visto in Simeone, in Anna, lo abbiamo visto poi nei 120 a Pentecoste e dopo. E lo Spirito Santo è sempre disceso sulle persone che hanno ascoltato la parola della promessa per il loro tempo e hanno creduto con tutto il cuore. Mentre Saulo era in viaggio verso Damasco, improvvisamente vede una luce brillante, non nella notte buia, ma a mezzogiorno. E questa luce è molto più brillante della luce terrena. Dopo aver guardato la luce, diventa cieco, cade a terra e chiede: Signore, chi sei? E la risposta è: io sono Gesù che tu perseguiti. Nella luce vediamo la luce, ed egli è la luce del mondo. È scritto: il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce. Hanno capito perché la parola si è adempiuta in quel tempo. Da tutti questi pensieri possiamo ora trarre e riassumere ciò che è importante in questo tempo. Un popolo deve essere preparato per il Signore, una sposa senza macchie e senza rughe, persone che possono credere con tutto il cuore e con tutta l'anima alle promesse di Dio per questo tempo. È facile dire: credo in ciò che è accaduto ai tempi di Mosè o ai tempi di Abramo o ai tempi del Signore Gesù. La nostra fede è viva solo se alimentata da ciò che Dio ha da dirci in questo tempo. Non possiamo dire: sì, ci basta che il popolo di Israele abbia mangiato la manna, oppure ci basta ciò che Dio ha fatto agli altri. No. Dobbiamo partecipare a ciò che Dio fa per grazia nel nostro tempo. Ed è per questo che siamo qui insieme, riuniti, provenienti da vicino e da lontano, e dichiariamo all'unisono che crediamo di vivere negli ultimi giorni, i segni dei tempi lo indicano. E Dio ha mandato il suo messaggero, il suo messaggio e la sua luce per mostrarci la via per tornare a Gesù Cristo, il Signore e Salvatore, colui che era all'inizio e anche alla fine. Opera nella sua Chiesa, egli è il capo e noi siamo le membra. Egli deve penetrarci. Ora è importante ordinare tutto in modo divino, dare al profeta il posto che Dio gli ha dato e dare a Cristo il posto che gli spetta. Egli è il primo e l'ultimo, deve avere la precedenza in tutto. Egli è il capo della sua Chiesa. E se ordiniamo correttamente tutte queste cose, allora la benedizione di Dio riposerà su di noi e saremo preservati da ogni confusione per grazia di Dio. Sappiamo che quando Giovanni svolgeva il suo ministero, alcune persone andarono da lui e gli chiesero se fosse lui colui che stavano aspettando. E lui rispose, no, non sono io. Io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Dice, io sono colui che precede il Signore nella potenza e nello spirito di Elia. Sapeva esattamente quale parola si applicasse a lui. Oggi non abbiamo bisogno di scambiare le cose. Se lo Spirito di Dio è in noi, saremo in grado di ordinare tutte le cose nel modo giusto. Non noi da soli, ma lo Spirito Santo ordinerà tutto divinamente nella Chiesa. Se pensiamo che perfino Giovanni sull'isola di Patmo era così sopraffatto da volersi prostarsi davanti all'angelo per adorarlo, possiamo immaginare quanto fosse colpito e in che modo fosse rimasto impressionato, ma fu immediatamente rimproverato e capì con chi di chi si trattava, non con il Signore che ha creato il cielo e la terra, ma con uno dei suoi messaggeri angeli che egli ha mandato. E l'adorazione e l'onore non spettano a nessuno, per quanto grande sia come angelo e messaggero di Dio. Il Signore dice, non do il mio onore a nessuno, a nessun altro, e non cedo la mia gloria. Non è possibile, la gloria spetta solo al Signore. Siamo riconoscenti a Dio per Mosè, Abramo, per Elia, per Giovanni, per Paolo e per fratello Branham. Ma l'oggetto della nostra predicazione è Gesù Cristo, il nostro Signore. E sappiamo che Egli ha iniziato l'opera e che per grazia quest'opera la porterà a compimento in tutti noi. A che punto siamo spiritualmente questa sera? Ci siamo fermati all'annuncio della promessa? Ci è bastato parlare del messaggio? Ci siamo accontentati di aver visto la luce divina? Oppure c'è un impulso nel nostro cuore che ci spinge a seguire questa luce del messaggio divino fino a giungere a Gesù Cristo che vuole equipaggiarci di nuovo, riempirci di una nuova forza per rivelare la sua completa vittoria attraverso la Chiesa in questi ultimi tempi. Non deve diventare un hobby parlare del tempo della fine e della luce della parola rivelata. In questa luce dobbiamo vedere Gesù. Qui dobbiamo ascoltarlo ed esclamare come Paolo: chi sei tu? E poi riceviamo la risposta: io sono Gesù. E allora siamo aiutati, allora possiamo andare via da qui sapendo chi ci ha parlato e chi abbiamo incontrato. Le persone che sperimentano Dio non si fermano al messaggero, ascoltano il messaggio e vanno fino all'origine di tutte le cose divine. E la troviamo solo e unicamente in Gesù Cristo nostro Signore. L'ora in cui il nostro desiderio sarà soddisfatto si avvicina. Il nostro desiderio è quello di sapere di più, e questo è positivo. Ma vi dico, potrebbe succedere che con tutta questa conoscenza arriviamo all'albero della conoscenza invece che all'albero della vita. Quando raggiungiamo l'albero della conoscenza, i nostri occhi potrebbero aprirsi, ma questo non ci aiuta. Aprire gli occhi non serve a nessuno. Con gli occhi aperti ci rendiamo conto che dietro ogni conoscenza, per quanto grande e importante possa essere, non si trova la vita, ma la morte. E per questo Paolo dice: e se conoscessi tutti i segreti e potessi parlare, e potrei parlare lingue degli angeli e degli uomini, avessi tutta la fede e così via, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Dio è amore. E questo amore si è manifestato sulla terra in Gesù Cristo. E per questo dobbiamo accoglierlo in tutta la sua pienezza. Allora non avremo solo la conoscenza, ma avremo la vita. E noi vogliamo avere la vita perché Gesù Cristo ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Egli non disse: sono venuto affinché riempiano la loro mente di conoscenza, sono venuto affinché il loro cuore sia pieno di vita, la vita che viene da Dio. E così non vogliamo usare l'insegnamento biblico per fare teologia su tutto e parlarle all'infinito, ma la parola rivelata deve servirci per tornare a colui che è la parola stessa e dalla cui bocca è uscita. Essa non ritorna indietro senza aver compiuto ciò che Dio le ha affidato per grazia. Senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata per grazia. Stasera siamo felici di non esserci fermati alla luce del messaggio, girando in tondo, ma di poter seguire l'agnello ovunque egli vada. lo abbiamo detto abbastanza spesso, non siamo nell'anno 1933 o nel 1946 e nemmeno nel 1965, abbiamo già davanti a noi la fine del 1975 e Dio non si è fermato, ci sono state diverse tappe attraverso le quali il popolo di Dio è stato guidato che ha dovuto attraversare, ma Dio non è morto, non ha smesso di parlare, non ha smesso di agire, al contrario, stiamo entrando nell'ora di Dio in questo tempo. L'inizio è già stato fatto e per questo siamo tutti sinceramente grati. Un giorno anche noi potremmo dire: Signore, ora ci lascia andare in pace, perché i miei occhi hanno visto e sperimentato la salvezza di Dio. Possa il Signore renderci persone che camminano nelle sue vie, finché non avremo raggiunto la meta. Persone che ascoltano la sua voce e che hanno compreso il vero significato di quello che si tratta in questo tempo. Quando ci è stato detto che avremmo visto e vissuto il compimento dell'opera divina in questo tempo, ci è stato di conforto. Perché sappiamo che è scritto nella creazione terrena, è scritto, e il settimo giorno Dio completò tutta la sua opera e si riposò il settimo giorno da tutta la sua opera. Nella settima e ultima epoca della Chiesa, Dio porta a compimento la nuova creazione che ha iniziato in Cristo Gesù. E la Sacra Scrittura non solo dice di Lui che è l'inizio della creazione divina, ma è scritto: se qualcuno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate tutte nuove. Dio ha fatto grandi cose per noi e noi ne siamo felici. Possa Egli essere presente in queste riunioni come il vivente e farci vivere tutti qualcosa di cui sapremmo questo è stato fatto da Dio, che sapremmo senza alcun dubbio. Il Signore non solo ha parlato, ha agito, ha benedetto, si è manifestato in mezzo a noi come il vivente. Tra i giovani, nelle ultime due serate qui abbiamo vissuto in modo meraviglioso come lo Spirito di Dio è sceso e la benedizione di Dio si è posata su tutti noi. Abbiamo invocato Dio affinché benedicesse in modo speciale questi incontri. Non importa quante parole vengono dette qui, a meno che il Dio vivente non si manifesti nel tuo e nel mio cuore, nella tua e nella mia vita. Le nostre parole non bastano. Possa Dio Onnipotente stesso parlare e agire e manifestarsi a ciascuno di noi. Sebbene ciò che diciamo qui non siano parole nostre, dobbiamo comunque dire: Signore, saremmo felici se potessi fare qualcosa di straordinario, ma sia fatta la tua volontà. In realtà in noi c'è una fede vivente perché Dio ha fatto fatto già grandi cose per noi. Non so se qualcuno possa ancora dubitare dopo aver visto tutte queste cose così chiaramente nella parola di Dio. Non c'è più spazio per alcun dubbio. Al contrario, noi sappiamo in chi crediamo, sappiamo chi ci ha dato la luce. Sappiamo di chi abbiamo sentito la voce. È scritto quando Giovanni si voltò per vedere la voce che gli parlava, vide il Signore come il figlio dell'uomo che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro. Sebbene Giovanni fosse lì, sebbene l'angelo fosse lì, quando Giovanni si voltò, vide Gesù. Siamo grati a Dio per tutti i messaggeri, per tutti i servi, sia che ci siano stati mandati dal cielo o dalla terra. Ma se guardiamo bene intorno a noi, vediamo Gesù. Non è stato così sul monte della trasfigurazione. Lì c'era Mosè, lì c'era Elia. Lì c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma quando tutto ebbe fatto il suo corso e la nuvola di gloria scese, viene detto letteralmente, e non videro più nessuno se non Gesù solo. Siamo grati a tutti i servi e i profeti, ma Gesù è il risultato della loro predicazione. Egli è la sintesi, egli è il Verbo nella sua pienezza che si è fatto carne. Se lo abbiamo veramente, non solo a parole, ma con il cuore, allora qualcosa è successo in noi. Allora tutto è diventato nuovo. Vediamo le cose divine in modo completamente diverso da come le vedevamo prima. E riconosciamo la via di Dio con noi. E sappiamo che non tutti possono seguire la sua via e raggiungere la meta, la loro via. Non è possibile. Solo chi cammina sulla via del Signore raggiungerà la meta. Là sarà una strada maestra per i redenti. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. I saggi sbagliano perché vogliono comprendere le cose divine con la loro mente, ma questo non è possibile. Se invece diventiamo come i bambini, credendo semplicemente a ciò che dice la parola di Dio, allora saremo aiutati. I pastori non erano di rango elevato, erano i più semplici tra i semplici. Nessuno sa quante volte facessero il bagno, ma una cosa sappiamo: erano lì. Una cosa però ci è chiara: quando il Signore si rivela a un uomo, allora per lui è fatta, allora trova la via che conduce a Gesù. Questo è il motivo per cui la luce divina e la parola divina vengono rivelate, per condurci tutti a Gesù. Egli è la somma della luce, la somma della parola, la somma del messaggio, della fine dei tempi. Egli è tutto in tutti. Quando lo abbiamo, allora diciamo con Davide: che mi importa del cielo e della terra, se ho solo te, se ho solo te. E questo il Signore ci ha donato e concesso per grazia. Abbiamo trovato colui di cui hanno parlato tutti i profeti e Mosè, e possiamo dire: venite e vedete, non è forse lui? Egli ci ha detto tutto. Venite e ascoltate. Non è meraviglioso? Il nostro Dio ha fatto grandi cose. Sia lodato il suo santo nome. Amen.